Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del venerdì con Allargare gli orizzonti. La puntata di oggi vogliamo dedicarla ad una serie di incontri che il PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere di Milano, sta dedicando durante questo periodo quaresimale, in particolare proprio nei mercoledì di marzo, ad un tema, il Vangelo semplicemente. Noi vogliamo parlarne con Padre Massimo Casaro, missionario del PIME, direttore del Museo Popoli e Culture, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno anche a lei.
Dunque, Padre Massimo, dicevamo questa serie di incontri, il Vangelo semplicemente, si incentrano su alcuni temi di grandissima attualità. Come mai avete scelto questi temi e in che modo sono stati sviluppati?
Abbiamo scelto questi temi precisamente perché sono temi di attualità e sono anche temi controversi sostanzialmente, attorno ai quali e sui quali si confrontano posizioni molto diverse, sensibilità soprattutto molto diverse, finalità diverse, obiettivi diversi. Ecco, il tentativo nostro è stato quello semplicemente di recuperare o tentare un recupero articolato e significativo della parola evangelica nella sua semplicità, per verificare se appunto il Vangelo semplicemente è in grado di fornire a tutti, agli uomini di buona volontà, ma più precisamente ai cristiani, un punto di partenza obiettivo. Non so come potrei dire, una sensibilità maggiormente condivisa, una visione più unitaria delle finalità o degli scopi più condivisi, al di là o attraverso anche le necessarie e inevitabili dialettiche, appunto di sensibilità, di visione delle cose, delle proprie storie personali. Ecco. Cioè, in qualche misura questa serie di iniziative nasce dalla percezione, dalla sensazione di quanto sia oggi estremamente difficile recuperare questo principio ispiratore dell'Evangelo. Ecco. E come invece sia molto facile, tendenzialmente facile, che subentrino una serie di altre cose, tra virgolette, che sono prevalentemente appunto storie personali, sensibilità, visioni culturali, non so come dire, che non sempre obbediscono alla parola evangelica, cioè vanno un po' per conto loro, insomma, per cui poi la dialettica non riesce mai a ricomporsi, ecco, in un dialogo costruttivo.
Guardando i titoli degli incontri che si sono già svolti, si ha l'impressione che, a parte rivelare il tema dell'incontro, ci sia insieme anche il rischio contenuto all'interno di quel tema. Per esempio, il primo incontro era gratuitamente date o dell'identità rivendicata. Si parla di identità, ma si parla anche di rivendicazione. Qual è l'atteggiamento più giusto, appunto?
Volevamo che i titoli fossero, in un certo senso, provocatori. Perché in ogni titolo c'è effettivamente una contraddizione in termini. Ecco, noi volevamo che precisamente la contraddizione fosse messa in evidenza, cioè che ci fosse una tensione in qualche misura irrisolvibile tra quello che è il capitolo quinto di Matteo, gratuitamente date, e un certo modo di intendere l'identità. Quindi sembra quasi che il sottotitolo, la seconda parte del titolo, sia una continuazione del primo, un'esplicitazione. E invece no, è una forma di opposizione, una specie di un'opposizione reale, insomma. Ecco. Noi volevamo che in qualche misura ragionare su questa opposizione, vedendo in che modo la parola evangelica insista sul tema della identità in una forma sua propria, che precisamente non passa attraverso le dinamiche della rivendicazione, o se rivendicazione c'è, una rivendicazione che assomigli molto alla croce di Cristo, anche Gesù Cristo sulla croce rivendica, tra virgolette, la sua identità fino alla fine, non scende dalla croce quando gli uomini vorrebbero che scendesse. Ecco, il suo modo di rivendicare l'identità, la sua obbedienza al Padre, consiste precisamente nel fatto di rimanerci su. Ecco, quindi c'è anche un modo di rivendicare l'identità, ma che non è sicuramente nella direzione identitaria, tra virgolette, è nella forma comunque dell'obbedienza al padre ed è a servizio agli uomini. Quindi in qualche misura noi volevamo ragionare a partire da questa opposizione per certi versi insanabile e irrisolvibile, per recuperare il tema dell'identità all'interno dell'obbedienza evangelica, quindi in particolare riferimento alla persona di Gesù.
Avete poi parlato di reciprocità, in certo. Questo caso il contrasto, diciamo, legato alla reciprocità era la pretesa di tale reciprocità.
Ecco, e siamo da capo, quindi porgi l'altra guancia ovviamente indica una direzione, o della reciprocità, tra virgolette, pretesa. Allora è chiaro che c'è un discorso di natura culturale, di natura sociopolitica, no? Che è di competenza del mondo laico, potremmo dire così, o degli stati, il quale ragionevolmente, opportunamente, visto che siamo all'interno delle realtà penultime, ragiona precisamente in termini di praticabilità concreta, non so come dire così. Però il compito dell'Evangelo, il compito del cristiano non è quello di agire in quel modo. È quello di porre all'interno di quelle che sono logiche mondane, tra virgolette, benché ragionevoli, benché impostate su un principio anche di saggezza, porre qualcosa d'altro, cioè una differenza, uno scarto di qualità. Per cui il cristiano non pretenderà mai la reciprocità, perché Dio non l'ha pretesa, sostanzialmente. Al massimo la desidera. Non so come dire, al massimo la desidera, come un padre e una madre desiderano che il figlio li ami, ma non possono pretendere che il figlio li ami. Come una moglie o un marito possono desiderare che il marito e la moglie li amino, ma non può certamente pretendere l'amore non può essere preteso. Ecco. Quindi la reciprocità, inteso in senso proprio, non è mai pretendibile. È auspicabile, tra virgolette. Perché comunque l'amore, la relazione interpersonale nasce sempre da una forma di libertà. Quindi in qualche misura sempre su questo scarto noi abbiamo cercato di lavorare. Per quello che abbiamo messo in evidenza due voci. La prima voce era quella semplicemente di un teologo, di un uomo spirituale, tra virgolette, che va a recuperare il Vangelo semplicemente. La seconda voce era un uomo di cultura, il quale doveva, a partire dalla parola evangelica, a partire dalla persona di Gesù, tentare di delineare, disegnare orizzonti, potremmo dire, ragionevoli, concreti, realistici, però profondamente contrassegnati da questo principio ispiratore. Ecco, era questa un po' l'avventura che era un po' culturale e soprattutto spirituale, sicuramente sì, che abbiamo cercato di proporre alle persone, a me pare con discreto successo, visto il numero dei partecipanti e la qualità anche degli interventi e delle domande, perché di solito si misura molto su questo, quando una cosa funziona.
Sì, e ho l'impressione che poi i temi l'ultimo, quello appunto di mercoledì scorso, 21 marzo, riguardava invece la difesa obbligata e quello che il Vangelo semplicemente opponeva appunto a tale obbligo era non opporti al malvagio. Mi sembra però appunto che questi temi trattati in questi incontri, cioè quello dell'identità, la reciprocità, la difesa, in qualche modo convergano poi in quello che sarà l'incontro prossimo, appunto, quello finale del mercoledì 28 marzo. Anche il titolo appunto di questo incontro non rinuncia a quel discorso che facevamo prima del forte contrasto, perché il titolo non è incontro con l'Islam o dialogo con l'Islam, quanto piuttosto cristiani e musulmani, nemici o fratelli, quindi in maniera appunto anche provocatoria, no? È ovvia la risposta che per noi che ci muove, ecco, diciamo.
Abbiamo affrontato un aspetto particolare nel quale precisamente questi temi possono agevolmente convergere e molte volte convergono, perché molte volte il rapporto col mondo islamico viene prevalentemente letto, vissuto, percepito, esplorato a partire dalla identità rivendicata, dalla reciprocità pretesa, dalla difesa obbligata. Mentre meno si parte invece dalla gratuitamente date, porgi l'altra guancia e non opporti al malvagio. A me non semplicemente quando pensavo a queste cose, quel bellissimo testamento spirituale, quella pagina meravigliosa di spiritualità cristiana evangelica, che è il testamento spirituale di padre Christian Marie de Chergé, il priore del monastero di Notre Dame de l'Atlas, ucciso nel 96 in Algeria. Ecco, quello per me è stato il punto di partenza, l'intuizione originaria, cioè un modo per dire il Vangelo dentro la realtà di oggi. Ecco, quindi in qualche misura noi affronteremo quella questione, che è questione spinosa, che è questione che tocca fortemente la sensibilità, mettendo a confronto due grandi personaggi, due grandi interpreti, due grandi protagonisti di questo problema, potremmo dire così, insomma, o di questa grande opportunità, dipende, che sono Monsignor Henri Tessier, l'arcivescovo di Algeri, che tutti ben conoscono, che è un po' l'interprete di quella sensibilità che passava attraverso il vescovo di Orano, Monsignor Clavery, che passava attraverso i sette monaci dell'Atlante, Padre Christian Marie de Chergé, in qualche misura, che è un certo modo di sentire il rapporto, di sentire la relazione, anche dal punto di vista, potremmo dire, non solo spirituale, ma quasi emotivo, emozionale, umano. E poi padre Samir Khalil Samil, che è invece un grande esponente soprattutto del mondo della cultura cristiana, nell'incontro ma anche dialettico molte volte con il mondo islamico, il quale comunque dai suoi scritti sembra di intuire che, pur partendo dai stessi principi ovviamente e mirando agli stessi fini, comunque percorra un itinerario personale, potremmo dire, di sensibilità un tantino diverso rispetto a quello di Monsignor Tessier. Quindi sarà interessante sentire un po' come due cristiani, come due uomini di cultura, come due uomini che vivono nel mondo islamico, che hanno le stesse radici e hanno gli stessi fini, declinino il loro modo di interpretare l'incontro col mondo islamico. Ecco, quindi sarà un incontro un po' di sensibilità, ecco, un po' un confronto di sensibilità.
Io volevo domandarle anche qualcosa invece su come il PIME è cambiato negli ultimi anni rispetto alla sua nascita. Il PIME, ricordiamolo, ha quasi ormai 160 anni.
Certo. Dunque, potremmo dire questo: dal punto di vista della sostanza delle cose, che è il profondo radicamento nella chiesa locale, questa sua estrema vocazione a identificarsi col clero delle diocesi, a costruire, io direi questo è un elemento che è rimasto come componente fondamentale del PIME delle origini, cioè il PIME è ancora così, ecco. Si è strutturato molto di più rispetto alle origini, è diventata una società di vita apostolica, eccetera, eccetera, quindi ha una struttura che assomiglia di più alla struttura di un istituto religioso, però la sensibilità di fondo è quella del clero diocesano, del clero secolare, questo sicuramente. In alcune missioni, io penso soprattutto alla missione di Hong Kong, poi questo è particolarmente evidente, lì veramente i padri sono clero diocesano, fondamentalmente, per cui le strutture del PIME, i riferimenti del PIME, tipicamente del PIME, sono estremamente sobri, e questo può anche darsi che comporti uno scarso, a volte un po' troppo scarso, senso di appartenenza, cioè quel famoso motto del PIME che è tutti al martirio ma non in fila, cioè, tra virgolette, ognuno per conto suo, tra virgolette, in un certo senso. E questo elemento è rimasto con gli aspetti positivi, ovviamente anche con gli aspetti negativi che ci possono essere, di un certo individualismo, eccetera, eccetera.
Ma qual è il ruolo, in particolare appunto negli ultimi anni, delle giovani chiese nel PIME?
Delle giovani chiese del PIME c'è stato appunto in questi ultimi anni il fenomeno, la scelta di, mentre un tempo il PIME era esclusivamente italiano, e poi per una serie di ragioni prevalentemente storiche si è un po' allargato in Brasile e in India, ma con grosse opposizioni interne, poi è rimasto congelata la cosa. A un certo punto a Tagaytay, nella penultima assemblea generale, si è deciso comunque di procedere nella internazionalizzazione dell'istituto, quindi aprendo all'India, aprendo al Brasile, aprendo alle missioni in generale. Quindi chiaramente da questo punto di vista sta cambiando veramente la fisionomia del PIME. Io credo che il principio ispiratore rimanga sostanzialmente lo stesso, anche se però evidentemente le storie che stanno alle spalle dei giovani che attualmente entrano nel PIME dall'India, dall'Asia, dall'Africa, dall'America Latina, sono storie diverse, non sono storie lombarde o italiane. Quindi sicuramente adesso a che cosa si giungerà e come diventerà il PIME nel futuro è estremamente difficile dirlo, ecco. Anche perché il numero degli italiani diminuisce progressivamente, dovrebbero aumentare il numero dei non italiani e quindi ovviamente anche gli equilibri interni cambieranno, non soltanto numerici ma suppongo anche di sensibilità. La sfida è mantenere il PIME nella fedeltà al carisma originario, che per noi comunque è un elemento caratteristico, caratterizzante, che fa la differenza. Secondo, la missio agentes, in particolare la scelta del mondo asiatico e quindi l'intervento, l'evangelizzazione dei non cristiani, delle grandi religioni dell'Asia, comunque del grande mondo culturale extra cristiano. E poi certamente valorizzazione delle diverse sensibilità culturali che nell'istituto entrano e rientreranno sempre di più, perché siano un elemento di ricchezza e non sicuramente un elemento di contrasto.
Bene, io le ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia, padre.
Grazie
Massimo Casaro.
Speriamo di essere stati abbastanza chiari.
Sì, direi proprio di sì. Chi volesse avere maggiori informazioni può rivolgersi dove?
Ma può rivolgersi anche a me, telefonando direttamente qui al PIME di Milano.
Sì, vogliamo dare il numero per
certo.
Le informazioni?
02 43 82 01.
Ecco, benissimo. Dunque, gli incontri si svolgono dove esattamente?
Qui al PIME, al Centro di Cultura e Animazione Missionaria PIME di via Mosè Bianchi 94, Milano.
Benissimo, quindi il prossimo appuntamento è appunto per questo ultimo incontro del Vangelo semplicemente, mercoledì 28 marzo ore 21 con l'incontro Cristiani e Musulmani, Nemici o Fratelli. Grazie allora padre di essere stato con noi.
Grazie a lei, buona giornata.
Altrettanto. Desiderio di pace, paura della guerra, dicevano le parole di questa canzone degli Agricantus, dal titolo Amatevi. E noi vogliamo continuare a parlare dell'iniziativa, appunto il Vangelo, semplicemente. Vogliamo farlo questa volta con Gerolamo Fazzini, condirettore della rivista mensile del PIME, Mondo e Missione, anche lui nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Dunque, abbiamo parlato poco fa con padre Massimo di questa serie di incontri e in particolare adesso volevo invece focalizzare l'attenzione sull'ultimo incontro, quello appunto di mercoledì 28 marzo, dal titolo Cristiani e Musulmani, Nemici o Fratelli. Perché si è voluto appunto parlare di questo argomento?
Ma il motivo è legato a due ordini di ragioni. Da un lato al fatto che il dialogo tra esponenti di tradizioni religiose diverse è una dimensione costante sia della storia della Chiesa che della responsabilità del cristiano. E tutto questo è ancora più vero, ed è la seconda ragione, è ancora più vero oggi nel contesto culturale e sociale in cui siamo immersi, contesto nel quale assistiamo al rischio molto concreto di scontro tra civiltà o di scontro tra barbarie, se vogliamo, e un contesto nel quale le tradizioni religiose sono esse stesse messe sotto accusa come benzina per la guerra, come elemento di destabilizzazione. Noi vogliamo provare a interrogarci per vedere se invece si può dare un dialogo tra religioni che sia un contributo alla pace e che sia un riconoscimento reciproco appunto di fratelli e non di nemici, senza ingenuità e senza buonismi.
Un po' i temi che, lo dicevamo poc'anzi anche con padre Massimo, i temi che hanno preceduto questo incontro, cioè quelli che riguardavano l'identità, la reciprocità, la difesa, ritornano in qualche modo proprio in questo, appunto nel dialogo tra cristianesimo e Islam. In che maniera?
Ma sicuramente, perché ogni dialogo presuppone che ci sia da parte degli interlocutori la coscienza chiara della propria identità. E nel momento in cui si dialoga, questa identità non va confusa, non va annientata, annichilita, nascosta. Quindi da questo punto di vista il tema dell'identità non è slegato da quello del dialogo e viceversa, ma evidentemente riaffermare la propria identità non è immediatamente dialogo. Occorre fare un passo avanti, il passo avanti è l'apertura all'altro e l'accoglienza del modo di ragionare dell'altro, la disponibilità a entrare nella testa e nel cuore dell'altro e a misurare la propria identità precisamente su questo incontro. Allora in questo senso l'incontro ultimo, appunto questo del 28 marzo, per certi aspetti è riassuntivo ed è fa un po' la sintesi di tutte queste dimensioni del cammino che sono state esplorate all'interno del percorso quaresimale, anche se il tema è molto preciso, quindi è il dialogo tra cristiani e musulmani, però di fatto il tema dell'identità, il tema della difesa dell'identità, anche se il termine difesa a me piace un po' poco, perché sa un po' di guerra, eccetera, mentre mi piace molto di più la testimonianza della propria identità, e il tema dell'incontro con l'altro, ripeto, si intrecciano e si ripropongono anche e soprattutto in questo incontro.
L'incontro di mercoledì avrà come protagonisti, ce lo diceva anche padre Massimo, Monsignor Henri Tessier e padre Samir Khalil Samir. Come mai avete scelto questi due ospiti?
Mi verrebbe da dire provocatoriamente che oggi va molto di moda il dialogo con l'Islam, nel senso che almeno in alcuni ambienti cattolici, laddove però si scelgono esponenti dell'una e dell'altra parte che in realtà non entrano più di tanto nel merito, cioè si rischia certe volte di fare un dialogo tra cristiani e musulmani rimanendo sul piano della riaffermazione di principi condivisi, ma senza sporcarsi le mani, direi così, rispetto alle situazioni concrete. L'idea di confrontare due persone che sono entrambe ovviamente cattoliche, sono entrambi personaggi di spicco della Chiesa, non solo cattolici, ma personaggi di spicco, entrambi persone di grande caratura intellettuale, uno più appunto dedito al lavoro accademico, giornalistico, pubblicistico, l'altro un pastore, Monsignor Tessier, pastore di una chiesa molto precisa, quella di Algeria, nasce proprio da questa idea, e cioè di mettere a confronto due persone con un'identica tensione, che è la stessa dei cristiani, cioè la tensione al dialogo, ma con sensibilità in parte diverse, con percorsi ecclesiali e culturali differenti, e quindi di ragionare e imparare dal loro modo di dialogare proprio sulla base di esperienze che in parte si diversificano. Io credo che sull'80% delle cose padre Samir e Monsignor Tessier vadano d'accordo, però non censurerei per esempio il fatto che all'indomani del discorso di Ratisbona hanno avuto reazioni differenti, ma questo non credo che debba scandalizzare, hanno avuto reazioni differenti perché padre Samir ha precisato immediatamente dalle colonne di Asia News il senso del discorso del Papa, eccetera. E Monsignor Tessier, vivendo in un contesto come quello algerino, ha reagito, diciamo, con una frase dicendo: ma mi ha lasciato un po' sconcertato questa frase del Papa, e quindi questo dà la misura della differente sensibilità. Uno è calato in un contesto di chiesa, anche chiesa martire, direi, quella dell'Algeria, l'altro è un globetrotter, uno studioso che gira il mondo, che insegna in Libano, però viene spesso in Europa, eccetera. Quindi sono due sensibilità diverse e credo che questo arricchisca il confronto. Come cattolici dobbiamo imparare a confrontarci anche all'interno del mondo cattolico su come dialogare con l'Islam, perché non è affatto scontato.
Qual è secondo lei la difficoltà maggiore al dialogo? Perché la volontà del dialogo sembra essere, no, abbastanza facile da,
certo,
condividere, ma la difficoltà vera qual è?
Secondo me è l'oscillazione tra due estremi. Da un lato c'è l'affermazione del principio del dialogo, ma con una sottovalutazione degli aspetti concreti, della complessità della situazione, per cui il risultato è il buonismo, è il vogliamoci bene, è cercare l'unanimità senza però affrontare i problemi veri. Noi sappiamo che il mondo musulmano è una galassia estremamente composita al suo interno, sappiamo che non che quello cristiano sia monolitico, voglio dire, però sicuramente quello musulmano ha una vivacità al suo interno molto forte, non ha un principio autoritativo così chiaro come nel mondo cristiano e soprattutto è attraversato da tensioni molto forti e in un periodo di fortissima evoluzione. Questo non possiamo sottovalutarlo. Abbiamo persone che si fanno saltare in aria fregiandosi del nome di musulmani, anche se i musulmani credenti sono i primi a dire che quelli tradiscono il messaggio autentico della loro religione, e dall'altra parte abbiamo invece persone studiosi, abbiamo credenti, abbiamo maestri di fede che sono invece di tutt'altra pasta, quindi veramente una galassia molto in movimento. Allora dicevo, il primo rischio del dialogo è quello di considerare l'Islam, prendere un aspetto dell'Islam che più fa gioco e risolvere i problemi in una maniera ingenua e buonista. L'altro estremo opposto è quello di ingigantire questi problemi e di farne un alibi per dire no, l'Islam, con l'Islam non si può dialogare, oppure con l'Islam bisogna solo stare in guardia, non si può trovare una via di uscita perché siamo troppo distanti, perché apparteniamo a epoche storiche diverse, abbiamo un rapporto differente con la modernità, eccetera. Io credo che la vera, grossa, ineludibile sfida sia proprio nell'affrontare da cristiani questo dialogo con coraggio, senza però, ripeto, sottovalutare i problemi, ma mossi proprio da una grande volontà, da una grande convinzione del fatto che il dialogo non è un optional, ma ci viene chiesto dalla fede in Gesù Cristo, e però dobbiamo misurarci con la storia, dobbiamo sapere che abbiamo davanti delle persone e non delle dottrine, e dobbiamo però essere molto attenti a non fare confusioni, a non cedere su principi fondamentali, ma nello stesso tempo a non chiuderci in una torre d'avorio.
Bene, io le ringrazio molto allora di questo intervento, assolutamente chiarissimo e pregnante, e quindi ringraziamo Gerolamo Fazzini, ripeto, condirettore della rivista mensile del PIME Mondo e Missione. E do l'appuntamento naturalmente a chi volesse seguire questo incontro mercoledì 28 marzo alle 21 al centro missionario PIME in via Mose Bianchi 94 a Milano. Il tema è cristiani e musulmani, nemici o fratelli. Con questo allora chiudiamo il nostro programma odierno, vi lascio gli altri programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, e naturalmente ci ritroviamo tra due settimane con Allargare gli orizzonti.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.